State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Eh sì, gol, perché tornata alla Serie A, ma c'è da parlare anche della fine del Tour de France di ciclismo vinto dallo sloveno Pogacar. MotoGP in Emilia-Romagna, dove Valentino Rossi cade, e le fasi finali degli internazionali di tennis che quest'anno eccezionalmente si concludono di lunedì con la finale maschile e femminile. Ma vediamo per cominciare i risultati della prima giornata della Serie A di calcio, naturalmente le partite finora disputate, che sono 6. Fiorentina-Torino 1-0, Hellas-Verona-Roma 0-0, a Parma-Napoli batte Parma 2-0, Genoa-Crotone 4-1, Sassuolo-Cagliari 1-1 e, come detto, Juventus batte Sampdoria 3-0. Le altre partite: Milan-Bologna si giocherà lunedì alle 20:45 ora italiana, e le altre, Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, si giocheranno il 30 settembre. Per commentare quanto avvenuto soprattutto a Torino e per anticipare i temi di questo campionato, diamo la linea a Dario Castaldo, che ha un ospite.
Dunque, la Serie A è ripresa nelle ore scorse con le prime 6 partite della stagione 2021, una specie di prologo segnato dalla prima vittoria di Andrea Pirlo da allenatore, una prima giornata che ha confermato che le squadre di Maran partono sempre forte. Ma insomma, per analizzare i temi del campionato che sarà, abbiamo in collegamento dall'Italia il giornalista e bordocampista di Sky, Paolo Assogna. Ciao Paolo e grazie per la disponibilità.
Un caro saluto a te e tutti gli ascoltatori.
Allora Paolo, si è vista subito la mano di Pirlo, che contro la Sampdoria ha operato a sorpresa con in campo Frabotta, McKennie, Ramsey e Rabiot, ha tenuto fuori Betancourt e Pellegrini. Che cosa ha fatto capire questa prima giornata della Juve di Pirlo, secondo te?
Beh, ha fatto capire intanto che nell'ambiente c'era tanta voglia di una faccia Juve, di un campione, di un uomo che rappresentasse proprio l'anima dei tanti milioni di tifosi juventini sparsi per l'Italia. Ovviamente Sarri non aveva la storia, il retroterra per riempire questo spazio emotivo, e invece Pirlo lo ha fatto molto bene. Chiaramente è un predestinato a un certo tipo di storia e quindi è stato accompagnato dal popolo della Juventus in un certo modo, è stato anche aiutato, è stato privilegiato da questo suo status di juventino doc. Poi però ci ha messo anche del suo, perché un conto è la filosofia di gioco, un conto è l'empatia, un conto è la storia e il fascino personali, poi però ci sono le idee, i temi. Chiaramente è molto presto per dare un giudizio, però oggi abbiamo visto già un'idea di calcio, abbiamo visto un allenatore che non ha grossi problemi nel lanciare i giovani, è l'esempio di Frabotta, titolare a sorpresa, non ha problemi a fare un calcio di proposta offensiva fatta di possesso palla di qualità, di pallone che non viene mai gettato. E quindi diciamo che in qualche modo si vedono delle idee già importanti. Quindi ripeto, l'ambiente Juve aspettava un uomo Juve, l'uomo Juve è arrivato, e insieme a tutto questo fascino, a questa sua storia personale, ci ha messo anche delle idee che si iniziano a intravedere.
Senti Paolo, alla vigilia Pirlo ha detto che Suarez difficilmente arriverà. Allora ti chiedo a che punto è questa storia e quanto sposterebbe, quanto cambierebbe la corsa scudetto se l'uruguaiano arrivasse o non arrivasse a vestire la maglia della Juve.
Beh, uno come Suarez sposta, però ovviamente dobbiamo tenere conto delle parole dei tesserati della Juventus, che in qualche modo su questo argomento non ci hanno detto nulla di definitivo. Così com'è, non è definitivo questo giro degli attaccanti, molto affascinante anche dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista del calciomercato, che riguarda la Juventus direttamente, perché il giro riguarderebbe Milik, Dzeko. È un giro di attaccanti che ha subito uno stop per una serie di motivazioni burocratiche, contrattuali, legate anche all'immagine pubblicitaria dei calciatori, elementi molto delicati e importanti e dominanti nel calcio moderno, e quindi tutto questo sta bloccando l'arrivo di un centravanti alla Juventus. Io però continuo a pensare che l'arrivo di Suarez possa essere rimandato in un secondo momento, mentre quello di Dzeko, benché l'operazione sia ancora non sbloccata, possa essere un elemento più concreto. Tutti e due, chiaramente, sia Dzeko che Suarez, con modalità diverse, farebbero molto molto bene alla fase offensiva della Juventus, che anche questa sera è andata bene, però certamente con un centravanti sarebbe molto più completa.
Prima di parlare della griglia ideale di questo campionato, a tuo avviso, volevo parlare proprio del ruolo degli allenatori, perché i tecnici di Juventus e Inter, in questo momento le due candidate principali allo scudetto, sembrano quanto di più opposto possa esserci, tanto aggressivo e nervoso uno quanto flemmatico e compassato l'altro. Quindi ti chiedo se sono gli uomini giusti al posto giusto, Andrea Pirlo e Antonio Conte, e chi ti sembra più in grado di portare a casa il compito senza magari farsi travolgere dalle situazioni o dalle aspettative.
Beh, al momento hanno storie diverse, chiaramente. Su Pirlo iniziamo a intravedere qualcosa di buono dalle parole, da come ha spiegato il suo calcio, dai suoi primi 90 minuti in Serie A, quindi un conto però è cominciare a intravedere qualcosa, un conto è la storia di Conte, quindi stiamo parlando in questo momento di dimensioni diverse. Pirlo sembra essere l'uomo giusto, ma è troppo presto per dare un giudizio definitivo. Conte è sicuramente l'uomo giusto per provare a mettere in discussione la leadership della Juventus. Ha carisma, ha l'ossessione della vittoria, che è un elemento che andava comunque riportato dentro il club nerazzurro, e soprattutto ha questo elemento che è interessantissimo: non è mai soddisfatto, spesso e volentieri usa la comunicazione come arte della provocazione, non tanto per una filosofia di calcio fine a se stessa, ma perché vuole tenere tutti sotto pressione, dal proprietario dell'Inter all'usciere, tutti devono stare sotto pressione, e perché non bisogna mai essere contenti e bisogna sempre pensare in grande. Qualche volta per questo suo modo di fare Antonio Conte risulta eccessivo, a qualcuno antipatico, ma io non credo che antipatia e simpatia siano, caro Dario, una variabile determinante nel mondo del calcio. Io credo che questa ossessione per la vittoria di Antonio Conte e questa pressione che mette sull'ambiente siano due valori di altissimo profilo.
Antipatico, anzi, in qualche caso è anche meglio, sostieni, mi sembra di capire. Senti, allora, il mercato...
Sì, quando io vedo calciatori e allenatori che si danno pacche sulle spalle, dico che c'è qualcosa che non va.
Vabbè, ma tu sei acido, e i nostri ascoltatori magari lo scopriranno strada facendo. Senti, il mercato è ancora aperto, l'abbiamo detto, molto può ancora cambiare in termini di potenzialità delle squadre. Ci disegni una tua griglia del campionato, partendo ovviamente dalla prima fila?
Hai fatto bene a ricordare che il mercato è aperto, una premessa assolutamente doverosa. Non ci possiamo chiaramente non mettere la squadra che vince 9 campionati consecutivi, quindi la Juventus, che per la prima volta, però almeno a mio parere, ha un competitor con un profilo analogo, dello stesso livello, stessa dimensione. Oggi la Milano Nerazzurra saluta peraltro l'arrivo di Vidal, questo ovviamente dà spessore, dà valore ad Antonio Conte, che tra l'altro si ritrova finalmente, dopo qualche puncicata, sulla stessa lunghezza d'onda della società. Vuole degli uomini di un certo tipo, che facciano un calcio aggressivo, che interpretino il gioco del football in un certo modo. Vidal è l'uomo del calcio di Conte, quindi il fatto che sia arrivato è certamente un elemento importantissimo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'anima che giocatori come Vidal danno alla squadra, ma soprattutto ci danno un po' come dire, la risposta sul rapporto che c'è tra l'Inter e il suo allenatore, tra la proprietà e Conte. L'acquisto di Vidal, secondo me, ha un fortissimo valore simbolico, perché ricuce definitivamente i rapporti tra società e allenatore.
Ti devo chiedere chi è favorita, però prima scendiamo giù nella griglia di partenza.
L'Inter, per me è favorita l'Inter quest'anno.
Ecco.
Aspettiamo a dare un giudizio definitivo, perché c'è il mercato aperto fino al 5 ottobre. Però io credo che in questo momento l'Inter abbia qualcosina in più rispetto a tutte le altre squadre.
E se arrivasse Suarez?
Se arriva Suarez, io credo che starebbero di nuovo testa a testa con le stesse percentuali, perché è uno di quei giocatori che veramente sposta i rapporti di forza all'interno di un campionato. Non sono tantissimi i calciatori in giro per il mondo con questa possibilità, credo che Suarez sia uno dei pochi.
Ci disegni una tua griglia invece delle 5 squadre alle spalle delle prime due, restando la classifica dell'ultimo campionato: Atalanta, Lazio, Roma, Milan e Napoli.
Beh, io metto Juventus e Inter in prima fila, subito dietro non posso non confermare l'Atalanta, la meravigliosa Atalanta di questi anni, che non è un fenomeno passeggero. Ci metto anche il Napoli, perché il Napoli, da quando c'è Gattuso, comunque è ritornato a certi livelli e sta facendo un mercato interessante, e mezzo gradino sotto ci metto la Lazio. Queste secondo me sono le migliori squadre, le migliori 5 squadre. Me ne hai chieste 5 e secondo me i primi 5 posti della classifica saranno occupati in questo modo.
E quindi Milan e Roma?
Ancora mezzo gradino sotto, nella misura in cui, lo ricordiamo per l'ennesima volta, mancano ancora diversi giorni di mercato. Quindi parliamo a oggi 20 settembre, secondo me al Milan manca qualcosa, soprattutto in difesa, e alla Roma mancano diverse cose, quindi Milan e Roma le metto con il mercato ancora aperto, quindi con tutta la possibilità di cambiamenti vari, le metto mezzo gradino sotto le altre.
Un'ultima opinione personale, Paolo: che tipo di fattore credi che potrà essere il Covid in questo campionato, dal punto di vista intanto della preparazione, che per tutte le squadre è stata particolarmente breve, e poi gli stadi vuoti, anche se da oggi 1000 persone possono entrare negli impianti, e poi tutto quello che sarà da qui fino all'Europeo del prossimo anno?
Io credo, Dario, che non condizioneranno i risultati ad altissimo livello, però condizioneranno dei comportamenti individuali, perché ci sono dei giocatori che senza la pressione del pubblico danno qualcosa in più. C'è uno studio proprio in proposito interessantissimo che ci dice che certi giocatori liberati dalla pressione, appunto, che mette il pubblico, sono come liberi mentalmente, e quindi riescono a dare di più. Ci sono questi giocatori chiaramente che senza pressione vivono meglio, ma i calciatori di grandissime squadre devono abituarsi a stare sempre sotto pressione, altrimenti non sono calciatori da grande club. Quindi secondo me condizionerà dei comportamenti individuali, ma non al punto tale di condizionare i risultati finali. La squadra migliore vincerà il campionato, eccetera eccetera.
Ed era Paolo Assogna, inviato e bordocampista di Sky, al microfono di Dario Castaldo. A questo punto noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo a parlare con Dario Castaldo. E come detto, riprendiamo ora la linea dagli studi. Prima della pausa abbiamo ascoltato l'opinione di Paolo Assogna di Sky sulla corsa a scudetto, e ha detto Inter Dario Castaldo, e in generale sulla griglia di partenza di questo campionato. Ma per gli altri temi della giornata ridiamo per l'appunto il buongiorno al buon Dario Castaldo negli studi.
Guarda come sono diventato buono quando ho strappato a Paolo Assogna il pronostico pro Inter. L'ho fatto proprio per te, per tirarti su di morale, esatto. Caro Marco Lucchi, anche per farti eventualmente fare tutti i gesti apotropaici del caso. Sì, diciamo, il campionato è cominciato, la Juventus, l'abbiamo detto, ha battuto la Samp 3-0, ha segnato Kulusevski, il neo è arrivato dopo 13 minuti, poi nella ripresa gol di Bonucci e di Cristiano Ronaldo. Proprio Cristiano Ronaldo è stato al centro del primo faccia a faccia tra Andrea Pirlo e i giornalisti da allenatore della Juventus post gara di Serie A. Si è presentato ai microfoni proprio di Sky l'allenatore bianconero, al quale hanno fatto due domande in particolare su Cristiano Ronaldo, una relativa all'età dell'attaccante portoghese, che compirà 36 anni all'inizio del prossimo anno a febbraio, e quindi gli hanno chiesto se uno dei temi di discussione con Ronaldo stesso sia proprio l'ipotesi che il suo impegno venga centellinato, e un altro invece sulla gestione del parco attaccanti, perché in questo caso contro la Sampdoria Pirlo aveva pochi attaccanti a sua disposizione, ma nel momento in cui tornerà a disposizione Dybala e si dovessero aggiungere sicuramente Edin Dzeko e poi magari anche Suarez, a quel punto sarebbe il momento delle scelte. Ascoltiamo Pirlo a colloquio con il panel di Sky.
Ci stiamo pensando, ne abbiamo parlato anche insieme, per adesso non è ancora stanco perché abbiamo appena iniziato, quindi non arriva il problema, però in futuro, quando arriveranno magari anche partite meno importanti o con risultati speriamo già acquisiti, ci sarà spazio anche per farlo recuperare, per poi trovarlo in partite che contano magari un po' di più al meglio della condizione. Un ragazzo intelligente che conosce benissimo il suo fisico e quindi sa quando è meglio fermarsi o è meglio lavorare, quindi
si
dipenderà
lo sa mai.
Molto da
dipenderà
molto da lui, però il dialogo sarà sempre quotidiano.
Invece noi ci chiedevamo, Andrea, ma adesso avete giocato con questi due attaccanti perché questi c'erano, ma quando arriverà questa famosa punta, quando arriva Dybala, sarà facile metterne insieme 3-4?
Ma ci proveremo, dobbiamo trovare sempre il giusto equilibrio, però giocatori di qualità sono sempre ben accetti in una squadra, basta che abbiano poi delle caratteristiche che portano equilibrio durante la partita. Cercheremo poi di trovare la soluzione per poter far giocare più giocatori di talento possibile.
Sì, questo era l'entusiasmante commento di Pirlo. Quindi ci dobbiamo aspettare una stagione di commenti dopo partita di questo tipo.
Ma a compensare, come dicevamo anche prima con Paolo Assogna, ci sono poi le conferenze stampa di Antonio Conte, che è su di giri quando vince, figuriamoci nelle rarissime occasioni in cui perderà.
No, un'altra cosa ti volevo chiedere: è vera questa leggenda metropolitana secondo la quale Luis Suarez ha svolto un esame di italiano e lo ha imparato al volo?
Allora, che ha svolto l'esame italiano, sì, si è sottoposto al test come parte del test della cittadinanza a Perugia, quindi sì, si è sottoposto al
lo
test
IELTS,
italiano.
Sì, diciamo lo IELTS italiano, vabbè.
Esatto, l'IELTS, e lo ha superato. Poi che abbia imparato l'italiano, no, perché a quanto ne so io, hanno chiesto a Suarez di immaginarsi in una sorta di gioco di ruolo nel quale incontrava un amico per strada, quindi probabilmente anche con veramente con domande non esattamente a sorpresa, quindi non so e non credo che abbia già imparato l'italiano, che si possa dire questo, però sì, il test di lingua lo ha superato.
E comunque a Montevideo si parla la stessa lingua che si parla a Buenos Aires, quella sorta di spagnolo italianizzato, quindi non è che farà molto, non sarà molto difficile per Suarez imparare l'italiano.
No, però appunto come ci diceva poco fa l'inviato di Sky, ancora non è nulla di definito. Per quanto riguarda invece le altre, non c'è stata soltanto la Juventus in questa prima giornata di campionato, 6 partite, 4 squadre hanno vinto, l'unica che ha vinto in trasferta è stata il Napoli di Rino Gattuso, che è andato a vincere al Tardini di Parma contro la squadra affidata, un po' a sorpresa nel corso dell'estate, a Fabio Liverani in uscita dal Lecce. Comunque Napoli che si è imposto per 2-0 con due reti di Insigne e di Mertens, anche se a cambiare la partita è stato l'ingresso in campo di quello che è il giocatore più costoso mai acquistato dalla formazione partenopea, cioè il nigeriano ex Lille Osimhen. Ma a proposito della gara, hanno chiesto a Rino Gattuso un'opinione sull'apertura degli stadi a 1000 spettatori, gli hanno chiesto se questo cominci a somigliare un po' di più al calcio che conosciamo e anche quello che sarà l'impatto del Covid su questa stagione. Ascoltiamolo.
Che è ancora un altro sport. 1000 o nessuno penso che non cambia nulla. Penso che in questo momento il gioco del calcio senza tifosi non è gioco del calcio. È un gioco che dobbiamo farlo, lo facciamo perché siamo pagati per farlo. Però il tifoso rappresenta il gioco del calcio. Da quando è arrivato il Covid girano pochi soldi, i giocatori si muovono con grande difficoltà, i giocatori che valevano 100 milioni, 80 milioni sono abbassati del 20-30%, e io me ne sono fatta una ragione, perché so, non è perché sono aziendalista, ma bisogna rispettare e bisogna fare necessità virtù, perché in questo momento senza tifoseria, senza tanti sponsor che non pagano più al 100%, sicuramente tutti quanti noi ci dobbiamo ridimensionare un po'.
Questo era Rino Gattuso sull'impatto del Covid sia sul mercato sia anche sull'atmosfera che si respira negli stadi italiani. La Fiorentina, un'altra squadra che ha vinto nell'anticipo del sabato 1-0 in casa contro il Torino, ha deciso a 10 minuti dal termine Castrovilli, cui è stata affidata quest'anno la maglia numero 10 che fu di Antonioni. Ma un altro tema relativo ai giocatori viola è stato sottoposto al tecnico Iachini, gli hanno chiesto per quale motivo abbia dato la fascia di capitano assente Pezzella, l'argentino difensore della viola, perché l'abbia affidata a Frank Ribéry, che tutto sommato è arrivato poco più di 12 mesi fa in Italia. Ascoltiamo la risposta di Iachini.
Ma è nata perché è mancato Germa, che è il nostro capitano, e a quel punto avevo un paio di soluzioni con ragazzi che sono qui da più tempo, no? Poteva essere Federico, che aveva tante presenze, poteva essere magari anche Nico Milenkovic, no? Che sono qui da qualche anno in più, però ho scelto Frank perché magari in questo contesto qui mi piaceva avere un giocatore più avanti, magari che fosse più vicino all'arbitro. Nello stesso tempo Frank ha centinaia di migliaia di presenze e di esperienza per poter gestire anche questa situazione in mezzo al campo, no? Sul piano della personalità, del rapporto con la terna arbitrale e con l'arbitro.
Questo dunque Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, sulla scelta di far figurare come capitano della Viola Frank Ribéry, il 37enne francese che con la Viola ha disputato appena 22 partite ed è già capitano. Sempre meglio, direbbe qualche tifoso della Roma, di vedere i giallorossi a Verona con Cristante capitano. Ma comunque, battute a parte, veniamo alle altre, perché un'altra squadra che ha vinto all'esordio è il Genoa di Maran, 4-1 al Crotone, con 4 marcatori diversi, ha segnato anche il 37enne Pandev, che già dopo 9 minuti aveva portato il punteggio sul 2-0 per il Grifone. Eppure, secondo il neo tecnico del Genoa, non è stata proprio una passeggiata quella contro i calabresi. Ascoltiamolo.
Che non è stato troppo facile per nulla, perché poi il Crotone anche ha accorciato le distanze, le partite non sono mai facili. Diciamo che la bravura di partire in un modo con il piglio giusto, con l'intensità giusta, ci ha facilitato nel momento in cui siamo riusciti ad andare in vantaggio, però di facile non c'era nulla. Avevamo una squadra che con un'identità ben precisa, ben allenata, e sapevamo che potevamo incontrare delle difficoltà se non entravamo in campo tosti e con la voglia giusta di fare il risultato.
Rolando Maran, allenatore del Genoa. Dunque 6 le gare già disputate, con vittorie per Juventus, appunto per il Grifone, per il Napoli e per la Fiorentina, pareggi tra Roma e la Sverona e tra Sassuolo e Cagliari. Tra meno di 24 ore in campo il Milan, che ospita a San Siro il Bologna. Nella conferenza stampa pre-gara hanno chiesto al tecnico dei rossoneri Stefano Pioli se la sua squadra possa addirittura puntare allo scudetto. Ascoltiamo che cosa ha risposto.
Ma non lo so, ma in questo momento diventa difficile rispondere a queste domande, e credo che noi dobbiamo pensare a continuare a crescere, a continuare a migliorare e scendere in campo di partita in partita con la convinzione di essere una squadra ambiziosa, una squadra forte, e bisogna dimostrarlo tutte e domeniche che scendiamo in campo. Poi dopo i pronostici sono fatti spesse volte per essere smentiti, quindi noi cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di affrontare bene la prima gara del campionato. Tra l'altro credo che il Milan nelle due ultime campionate abbia sempre perso la prima partita stagionale, quindi anche questo è un nostro obiettivo, cominciare invece con questa stagione con un risultato positivo.
Queste dunque le parole di Stefano Pioli, che domani sfida sua ex squadra, il Bologna, che è allenato da un ex milanista come Mihajlovic.
Bene, grazie Dario Castaldo. Noi ci risentiamo nella seconda ora per parlare degli altri sport, e è giunto il momento a questo punto di dare la linea a Domenico Gentile per la seconda edizione della Giornale Radio. Da parte di Marco Lucchi e Dario Castaldo, grazie a tutti per l'ascolto. Restate con noi fino alle 10.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.